Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 marzo. Giulio Morro è il primo ad arrivare su Instagram come tanti altri, Stefania Busiol la prima qua su tutti quanti gli altri nostri social. Come sapete io ho due device, come si suol dire, uno per tutti quanti i social e l'altro per Instagram, perché Instagram è un po' complicato metterlo insieme a sistema con tutto il mio archibugio. Però andiamo avanti ovviamente, e cerchiamo di vedere quali sono i temi fondamentali della giornata. E ovviamente tutti quanti voi di che cosa si parla oggi, se non delle vittorie del centrodestra in Abruzzo. Vi segnalo che stiamo parlando di un altro caso. Fino a ieri l'Abruzzo era l'Ohio per la sinistra, fino a ieri l'Abruzzo era il posto in cui stava facendo una rimonta formidabile il candidato stupendo, il rettore bravissimo, geniale, che avrebbe battuto il centrodestra che era morto. Fino a ieri ci hanno raccontato i giornali di sinistra che in Abruzzo non funzionava nulla e che tutti quanti gli abruzzesi erano furibondi con la gestione di Marsilio. Fino a ieri ci dicevano che arrivava la Todde come una Madonna pellegrina, l'attuale presidente della regione Sardegna per 1200 voti rispetto a un candidato che i sardi non hanno amato. Arrivava la Todde e si aprivano le acque dell'Abruzzo e avrebbero vinto quelli di sinistra. Gli hanno fatto un culo così, come si dice in romano, nel senso che ha stravinto Marsilio, che peraltro non è uno dei candidati, non è Zaia per intenderci, non voglio togliere nulla a Marsilio, però non stiamo parlando di quel presidente della regione che è lì da 3 generazioni e che tutti quanti adorano. Però questa vicenda della vittoria dell'Abruzzo, ovviamente da una mano al governo che se l'era fatta sotto, a dire poco, perché la cagata che hanno fatto in Sardegna, se si fosse replicata in Abruzzo, sarebbe stato un bel casino, e quindi sono stati bene attenti a non far cagate, e dall'altra parte però crea dei problemi a sinistra. Però io voglio partire da Francesco Bei. Io ho una specie di perversione, straordinaria perversione a leggere Francesco Bei, perché io penso che Francesco Bei, giornalista importantissimo, serissimo, bravissimo della Repubblica, Francesco Bei in realtà scrive quelle cose che neanche i deputati, l'inner circle della Schlein, i pidini più inseriti avrebbero il coraggio di dirsi tra di loro, ma lui le scrive, giuro. Io non penso che all'interno oggi del Partito Democratico qualcuno possa scrivere delle cose così favorevoli al PD come riesce a fare Bei oggi sulla Repubblica. Bei dice, partiamo dal dato delle ultime elezioni, cioè quelle del 2019. Cioè Bei oggi a commentare come fondo di Repubblica le elezioni in cui, nonostante Repubblica avesse detto che praticamente stava vincendo quell'altro, parte dalle elezioni del 2019, che era un altro mondo. Per intendersi, nel 2019 secondo me c'era il 4% di Fratelli d'Italia in Abruzzo, una cosa di questo tipo, 5%, non mi ricordo bene. Beh, parte dalle elezioni dell'ultima volta e dice che l'ultima volta il centrodestra aveva vinto con Marsilio a 49,2% di Marsilio contro il 30,6%. All'epoca c'era come candidato della sinistra Legnini. Quindi dice: all'epoca c'erano 19 punti di differenza, questa volta, nonostante la bassa affluenza, perché la bassa affluenza ovviamente ha favorito il centrodestra senza se e senza ma per Repubblica, quindi il centrodestra ha vinto perché c'era la bassa affluenza, perché ha corrotto, perché ha messo miliardi in Abruzzo. Ma la cosa fondamentale, ci spiega sulla prima pagina della Repubblica Francesco Bei, quello che neanche l'inner circle della Schlein ha il coraggio di dire al gabinetto guardandosi davanti allo specchio, lui lo riesce a scrivere, e cioè che rispetto alle ultime elezioni questa volta è andata meglio perché hanno dimezzato la distanza con il centrodestra. Vi giuro, ti giuro. Ma no, cioè, è una cosa pazzesca. Il campo progressista, pur incassando una sconfitta, ha costruito un risultato per il futuro. Lupo ululù, lupo ululà. Ditemi voi se si può dire quello che oggi leggo. Cioè, è una cosa stupenda. Non, è una cosa stupenda. Quindi oggi Repubblica, neanche il fatto Repubblica con il mitico, straordinario, il numero uno del giornalismo progressista italiano, ci spiega che hanno dimezzato quelli di centrosinistra la distanza con quelli di centrodestra, e soprattutto ci spiega che hanno costruito un risultato, hanno conseguito un risultato per il futuro. Sono tutte cose, diciamo, di sofisticata analisi, con un primo piccolo aspetto che invece fanno notare altri giornali, diciamo, che non sono schierati né con la destra né con la sinistra, e uno di questi è Massimo Franco su Corriere della Sera, che dice: di colpo la domanda si è invertita, di colpo la domanda si è invertita, adesso è se l'unità delle opposizioni sopravviverà alla sconfitta in Abruzzo. Magari è esagerato dire che la Sardegna è stata un'anomalia, ma evocarla come una nuova stagione è stata un'illusione. Quello che sta cercando di spiegare Franco, che fino a ieri il problema era la tenuta del centrodestra, e se avesse perso il centrodestra sarebbero successi i casini, perché la Lega è passata dal 20 al 4, 27 al 7, e il Fratelli d'Italia è passato dal 4 al 20, al 24. Quindi si sono ribaltati i pesi all'interno della regione e del centrodestra, mentre è andata molto bene Forza Italia, e quindi ci sono dei problemi, ci sarebbero stati dei problemi se non avessero vinto. Mario Gambilare, grazie per il badge. Quindi la cosa straordinaria è che fino a ieri il problema era nel centrodestra, obiettivamente, dopo la Sardegna, e non ci sono dubbi. Oggi invece il problema, dice Franco, è nel terreno del centrosinistra, per capire se regge questa coalizione. Molto più seria di Bay, secondo me, l'analisi di Giovanna Valente su Repubblica. Cioè, la Valente dice che in realtà il voto rafforza il partito giallorosso, cioè che in realtà non si divideranno Conte e Schlein, però il problema è che all'interno del partito della Schlein ci potranno essere molte obiezioni a questa alleanza che, come si è visto, almeno in Abruzzo non ha funzionata. Stupendo, guardate oggi la reazione di Repubblica. Nel frattempo, voglio dire, Sallusti la tocca piano, perché addirittura oggi cita il bollettino della vittoria del generale Armandino Diaz. Adesso, francamente, dire i resti delle truppe della Schlein, di Conte, Travaglio e la Repubblica si ritirano in disordine e senza speranze dalle valli dell'Abruzzo, beh, insomma, voglio dire, mi sembra un pochino esagerato, però capisco che è molto divertente. Intanto Elisabetta, grazie per il grillo canterino, Conte non strimpella più, non lo so se non strimpella più, però ha ragione Pietro Cefalù, Piero Cefalù, la Todd è meglio che stia in Sardegna, così non fa danni, perché qui l'altra cosa straordinaria, intanto grazie a Pietrangio 76 che ha acquistato un badge, la cosa fantastica è che la Todde sembrava diventata la Madonna Pellegrina, è scomparsa. La Todde cosa fa? Vede Zacchi, dice dei redditi di cittadinanza, dice che c'è il fascismo, viene portata da come una Madonna Pellegrina, forse non gli ha proprio fatto bene a questi trovarsi la Todde con l'abruzzese, come immagino io, che se avesse avuto un dubbio su quella sinistra, quando si vede la Todde fa belli. Vabbè, nel frattempo noi intanto c'è una piccola cosa di dettaglio dopo questa questione politica, che più o meno l'abbiamo risolta così, e cioè riguarda la questione. Sì, stupendo, dice Claudio Pagliarani, dice portate la Todde in Basilicata, portatela ovunque questa Todde. La cosa che mi divertiva moltissimo è questo articolo molto molto informato, divertente, storico, in quel senso, della Gabanelli di oggi, in cui ci racconta perché il Molise è separato dall'Abruzzo, perché in realtà non sempre lo erano, ma fu separato dall'Abruzzo come regione, nonostante le sue dimensioni ridotte, nel 1963, perché sostanzialmente, ve lo dico semplice, i democristiani volevano avere un senatore in più, garantito dalla Costituzione, perché esprime due senatori il Molise. Beh, insomma, questa straordinaria storia della regione autonoma con solo 200 ragione diversa rispetto all'Abruzzo, perché erano storicamente uniti Abruzzo e Molise, beh, insomma, in realtà ha portato a un impoverimento del Molise e comunque una rarefazione della sua popolazione, perché oggi si è passati da 470.000 persone che vivevano in Molise nel 1947 a 263.000. Insomma, io la trovo una grande storia che non conoscevo. Ma la Repubblica vende ancora copie, si chiede Gianfranco Fini. Ragazzi, i giornali ne vendono tutti molte poche, non facciamo purtroppo Gli spiritosi, qua le uniche cose che funzionano, come sapete bene, sono le informazioni online e digitali. A Sulmona, il giorno di Pasqua, si evoca la Madonna che scappa, la Todde. Urcangelozzi, condoglianze, anche stavolta vincerete domani. Maria Gabriella Lavarvaro, Todde, la solita Caradici, poveri sardi. Benissimo. Poi ieri c'è stata anche un'altra grande vicenda che è questa storia della Leopolda. Dovete sapere che lui fa un discorso, Renzi e Leopolda è sempre molto bravo a fare discorsi. Io mi sono chiesto, sentendo il discorso di Renzi e cercando di capire quello che succede alla Leopolda, mi sono cercato di mettere nella testa per quale diavolo di motivo Renzi, nonostante sia bravo a parlare e qualcuno lo consideri anche molto intelligente, per quale motivo Renzi ha un partito che vale meno di quello di Calenda, che peraltro si è alleato, ad esempio, con questi del Campo Largo in Molise, in Abruzzo, ha fatto una bella figura di merda. Il punto, lui dice: no, sono contento oggi in un'intervista perché abbiamo preso il 4% e per noi quell'alleanza era un'alleanza difficile, ma abbiamo preso il 4%. A casa mia non la fai un'alleanza così, perché non ti allei con il Movimento 5 Stelle di cui fino al momento prima hai parlato di merda. Ma comunque sia, il punto fondamentale è che Renzi fa questa Leopolda dove fa dei bei discorsi, eccetera. Poi però io ho visto che cosa ha detto alla Leopolda. Ha pensato che Ursula von der Leyen è una cretina, e sono d'accordo con lui, e che ha fatto un Green Deal di merda, e sono d'accordo con lui. Figuratevi un po' voi se qui di Ursula noi non abbiamo parlato in tutti i modi. Quelli di Forza Italia sono dei grigi burocrati. Tajani è un grigio burocrati. Apro parentesi, chiudo parentesi, ieri Forza Italia ha fatto un risultato straordinario. Quelli del PD sono dei coglioni. E quelli del Partito Socialista sono dei cretini, cioè sono tutti degli scemi, tranne Renzi, che lui va sul palco ed è il più fico del bigoncio, col suo orologino va sul palco, dice le sue cose, dice delle cose straordinarie, spiega a tutti dove va a finire il mondo. Quanto è fico Renzi? C'è il 3%, amico mio, c'è il 3%. Viene lì a dire che Renzi è il più fico del bigoncio, la Pascale, la ex compagna del presidente Berlusconi, del cavaliere Berlusconi, viene lì e l'arrivo della Pascale è la celebrazione di Renzi. Ma abbiamo qualcosa che non funziona. Cioè, Renzi ha un piccolo problema, non di egocentrismo, ma di come si sta al mondo. Cioè, ma è mai possibile che uno che non riesce neanche a prendere 1 milione di voti, perché non avere il 4%, in Italia vuol dire non prendere neanche 1 milione di voti, ma ha una grandissima capacità oratoria, ha una grandissima capacità, riesce, diciamo, di convinzione dialettica, riesce a dire che sono tutti delle merde tranne lui, ma evidentemente non gli credono, non gli credono perché non lo votano. Oggi in un'intervista a Repubblica, per esempio, ci spiega perché non si vuole fare l'inchiesta sui dossier, Nordio lo vuole, vai a vedere poi se veramente Nordio gli ha risposto che veniva, perché poi l'affidabilità di Renzi nelle sue dichiarazioni è pari a zero, come ho visto nel mio caso. Ma comunque, il punto fondamentale dice: non vogliono fare la cosa sui dossier, il governo, perché dice che anche questo governo probabilmente ha commissionato dei dossier. Vabbè, capite? Cioè, vale tutto per Renzi, poi dite perché non ci voti. Però, insomma, non sono le cose importanti. Renzi è un accidente, diciamo, della politica, visto i suoi risultati elettorali, cosa che brava Flavia, si sente un gente incompreso, e poi Paola Giove 7, Renzi non si decide da che parte stare, certo, esatto, anche questo è vero. L'altra cosa, aspetta, qua che cosa dici? Io l'ho sentito a Mastico, che sentire il commento di Leonardo, ma parla sempre così tanto, sei un genio. Buongiorno a te Paola dalla Liguria, dove c'è stato un gran casino di pioggia, però ha fatto peggio questa volta in Francia. Beh, e Ceccherini ieri va a una trasmissione della Rai, questa cosa l'ha trovata sul Corriere della Sera, nelle pagine dentro. Ma mi sembra incredibile come questa cosa finisca soltanto nelle pagine dentro del giornale, del Corriere della Sera. Ceccherini, ieri, in un'intervista che ha fatto alla Fialdini in Rai, cosa dice? Il film di Matteo Garrone, cioè Io Capitano, è il più bello. Siccome l'ha scritto lui, è ovviamente il più bello. Questo è un altro Renzi, però, che ha la physique du rôle, la faccia non di Renzi. Solo che non vincerà, prevede, come non ha vinto, prevede Ceccherini agli Oscar, perché alla fine vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre. Cioè, Ceccherini ci spiega che vincono gli ebrei, quelli vinceranno sempre. Mi sembra. in questo momento un Ceccherini che dice una frase di questo tipo, vi sembra una cosa, non so, ma a me sembra una cosa incredibile. Vinceranno gli ebrei perché quelli vincono sempre. Questo è esattamente il percorso dei saggi di Sion, no? Quelle, le cazzate, le lobby, gli interessi, la lobby giudaico-massonica, la conoscete bene. Cioè, questo Alessandro PG sciacquati la bocca quando parli di lui. Non so chi sia questa sciacquarsi la bocca, ma io quando parlo di Ceccherini, se usassi nei confronti di Ceccherini lo stesso pregiudizio che Ceccherini usa nei confronti delle lobby ebraiche, direi che con quella faccia e con lo sguardo e con quegli occhi che sembrano un Bonafede riuscito male, beh, insomma, avrei idea della attendibilità di Ceccherini. Campo largo, usiamolo per l'olio l'aceatano, a stasera Nick. Ma questa cosa di Ceccherini io la trovo una cosa pazzesca, pazzesca, perché non so come dirvi, è il pregiudizio antisemita che finisce in Rai e che io penso perché non ho avuto il tempo di risponderle la Fialdini, ma che è una cosa non accettabile. Il film di Garrone, tra l'altro, non mi sembra proprio questa specie di cosa eccezionale, però vabbè, insomma, Ceccherini dice che non vince per colpa degli ebrei. Questo è il concetto di una cosa che passa oggi in Rai. Nel frattempo Giordano giustamente spernacchia, come si chiama, Parenzo. Parenzo, l'ebreo, come l'ha definito qualche mattina fa, che la mattina sta con gli studenti che sputano i poliziotti, il pomeriggio sta con gli studenti che menano contro i manganelli dei poliziotti, la sera difende gli studenti manganellati, poi va all'università e lo menano a lui. Questa cosa di Parenzo è ridicola. E Giordano dice giustamente: ma porca di quella puttana, caro Parenzo, finalmente si è reso conto che sei arrivato dall'altra parte della barricata, dove soltanto il fatto di essere ebreo fa sì che tu non possa parlare. Nel frattempo ci sono gli ucraini incazzati neri con il Papa che ha detto che devono alzare bandiera bianca, e voi dovete sapere benissimo che c'è un pezzo della destra che è perfettamente d'accordo con il Papa e che è anti-ucraino, nel senso che non pensa che l'Ucraina debba usare i nostri soldi e le nostre mezzi per difendersi. Quirico dice, non è un pezzo della destra, dice sulla stampa, ha ragione Kiev, ha quasi perso, mentre Belpietro dice, il Papa ha ragione, la guerra va fermata subito. Il problema è che fermare la guerra siamo tutti d'accordo, bisogna capire come la fermi la guerra, no? L'ultima cosa che vi volevo raccontare, aspetta, che cacchio ho scritto qua? Beh, le elezioni in Portogallo, vabbè, sono arrivati i pari, i socialisti popolari, e alla fine ha guadagnato un botto di voti i partiti di centrodestra, i partiti di destra, perché il punto è sempre quello che i giornali non riescono a intercettare l'incazzatura della gente, nei confronti di questi che ci governano, e non in Italia, ma in Europa, e che pensano al green, alle minchiate e non alle questioni serie ed economiche. A Parenti gli è successo lo stesso di Capezzone, esattamente all'università, sto con il Papa anch'io per la prima volta, chi è che lo dice? Maria Teresa Zillotto, lo so, meno male che Renzi ha detto che Forza Italia è diventata una forza grigia, ma pensasse a lui, brava Maria Albertelli, perché questa è la genialità di Renzi, il giorno in cui Forza Italia prende il 14% in Abruzzo, Renzi dall'alto del suo 3% con la Pascale, che un tempo i giornali di Renzi e lui definirono la Calippa per le sue, diciamo, origini, diciamo, da straordinaria attività di Forza Italia che veniva presa per il culo, adesso la Calippa, o meglio la Pascale, o meglio la fidanzata di Berlusconi, viene rivalutata da Renzi, e se partecipa la Pascale alla manifestazione di Renzi, Renzi è tutto gongoloso, è come un po' la Luiss che decide che la sua inaugurazione, si parva dicet, è in mano alla, come si chiama, alla Cortellesi. Vabbè, la guerra sta conoscendo la testa degli ucraini. Va bene ragazzi, io mi devo andare a preparare perché ci vediamo questa sera con Quarta Pubblica, si parlerà di queste elezioni dove la sinistra afuera la Todde afuera si sono beccati una scoppola, ma soprattutto perché ci credevano, ed è una cosa che ovviamente di cui parleremo questa sera. Ciao.